Tracce.
Buongiorno da Sara Tognola e ben ritrovati. Da decenni ci accompagna, racconta, informa, emoziona. Oggi in queste tracce proveremo anche a riascoltare il battito di una presenza che ha cambiato il nostro modo di vedere, guardare, pensare. Buon ascolto alle 14:05 minuti. Con Sure in questo brano del 1994. E oggi è anche la giornata mondiale della televisione, istituita dall'ONU nel 1996, voluta per riconoscere il ruolo centrale che la televisione ha avuto e continua naturalmente ad avere nella società globale. Ci sono immagini per tutti noi, davvero, che non si dimenticano. O può essere un volto in bianco e nero, una sigla che ci ha tenuti incollati allo schermo, una voce che attraversa il salotto. Oggi alcune di quelle tracce tornano a parlarci.
We'll be right back.
potato, tomato, tomato, let's call the whole thing off.
Questa è la degna conclusione, questo era un collage realizzato per i 60 anni della nostra TV. Allora, ditemi un po', quale sigla della nostra televisione avete riconosciuto o qual è la sigla o l'immagine televisiva in cui vi riconoscete di più? Quella, ad esempio, che vi fa dire, ecco, questa è anche un po' la mia storia. Allora, scrivetecela, raccontateci, perché sarà bello ritrovare insieme quelle tracce. 076 321 1113.
Body talk, let me body talk. Let's get.
Visto che qui si viaggia parecchio sui ricordi, quanti di voi hanno avuto il piacere di possedere questo brano fisico cantato da Olivia Newton-John, di possedere, dicevo, il 45 giri di questo brano del 1981, che raggiunse proprio in questo periodo il primo posto delle classifiche americane. Dicevamo, oggi 21 novembre si celebra la giornata mondiale della televisione. Non è naturalmente un semplice omaggio al piccolo schermo, ma anche, o forse soprattutto, un invito a riflettere su come questo mezzo abbia cambiato il nostro modo di vedere il mondo. Qualcuno di voi mi ha appena ricordato la diretta dell'allunaggio, grazie, quindi l'allunaggio alla TSI, si è sempre detto, fa parte un po' della nostra storia, e che appunto si riferisce all'allunaggio della missione Apollo 11, trasmesso in diretta dalla televisione TSI il 20 luglio 1969, con il primo passo di Neil Armstrong sulla Luna avvenuto il 21 luglio del 69 alle 2:56. Per le dirette televisive di Marco Blaser e Eugenio Bigato, che commentarono per la Svizzera italiana l'avventura dello sbarco dei primi uomini sulla Luna, fu allestito un vero e proprio set televisivo.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
E già ha toccato già la superficie della Luna. Il piede sinistro è sul disco, si è fermato brevemente, sono le ore 3:56 e 30 secondi ora svizzera, pare alle 4:56 e 30 secondi ora italiana.
Ma non c'è niente da dire, è una cosa fantastica. Non si può neanche esprimersi su cosa possono provare quei tre uomini che sono sullo spazio.
Ingegnere, che impressione fai quando la senti che arriva sulla Luna?
Ah, mi sono stai molto meraviglia. Sono già arrivato. Perché è una bella impresa.
E cosa ha pensato, cosa ha sentito dentro di lei?
Ah, una grande emozione e speri che torna via bene.
Bellissime queste voci, le voci del giorno dopo l'allunaggio, raccolte da un giovane Sergio Noseda. Dunque nel 1969 il mondo davvero si fermò davanti alla TV. Vi sto raccontando questo perché oggi è la giornata mondiale della televisione. Dicevo, si fermò davanti alla TV per vedere Armstrong sulla Luna. Oggi, ecco, secondo voi, oggi, non lo dico come un'affermazione, ma lo condivido con voi, cosa ne pensate? Un simile evento vivrebbe innanzitutto tra streaming e social? Ci sarebbe la stessa attesa che ci fu nel 1969, la stessa attesa collettiva, oppure sarebbe meno, diciamo, meno sentito? Ci sarebbe, d'accordo, più condivisione istantanea? Ma io comunque penso una cosa, che la magia di quel momento, non so, il silenzio nelle case, la frase "un piccolo passo per un uomo" resta irripetibile, perché anche oggi, alla fine, il futuro, quando arriva per la prima volta, ha sempre un po' il sapore dell'incredibile. Un passo che ha cambiato per sempre il nostro sguardo sul mondo, come la nascita della televisione, poi, di cui stiamo oggi sottolineando la giornata mondiale istituita dall'ONU nel 96. Davanti a quella distesa silenziosa, io penso a loro, agli astronauti che parlavano di meraviglia, la stessa parola che Gianna Nannini canta in Meravigliosa creatura. Perché alla fine ci sono momenti nella storia, nella vita, in cui restiamo senza fiato.
Tracce.
By the way, because I'm happy. Clap along if you feel like a room with
Questa Happy di Pharrell Williams fu proprio pubblicata il 21 novembre del 1981. Altre tracce ora alle 14:28 minuti, altre tracce da far riaffiorare, altri cassetti della memoria RSI da far rivivere, certo. E quindi un'altra notizia dal mondo. Il 21 novembre del 1877 Thomas Edison annuncia pubblicamente l'invenzione del fonografo. Per essere più precisi, la prima registrazione di un messaggio vocale risale al 15 agosto dello stesso anno. Edison ottenne poi il brevetto ufficiale per il suo fonografo il 19 febbraio del 1878. Allora, come vogliamo ricordare questo grande momento? E che se siamo qui probabilmente lo dobbiamo anche a Thomas Edison. Allora, io ho scelto una traccia del 5 febbraio del 1880. È la storia di un genio con uno stile radiofonico che risale a quel periodo. È sempre affascinante vedere un modo diverso di fare e di sentire la radio. Qui ci sono la vita, le intuizioni di Edison, dall'infanzia difficile ai grandi brevetti che segnarono la modernità.
La terza pagina presenta. Thomas Edison, il gusto dell'invenzione. Un programma di Giuseppe Grazzini.
Glielo dico per esperienza, signora. Suo figlio non farà mai nulla di buono. Noi abbiamo cercato di dargli tutto quello che era possibile, ma è stato inutile. Gli altri bambini apprendono e vanno avanti. Thomas no. Thomas, purtroppo...
È un ritardato mentale, non è così? Questo lo avete già detto e Thomas mi è tornato a casa piangendo. Ebbene, anch'io le parlo per esperienza perché ho avuto 7 figli e Thomas è il più intelligente di tutti.
Ma, signora Edison, mi ascolti.
Ma lasci perdere, noi non vi daremo più preoccupazioni. Thomas studierà a casa e staremo a vedere. Lei crede che sia il primo bambino giudicato male dai suoi maestri? Anche a Isacco Newton avevano detto che sarebbe rimasto analfabeta.
Fieramente, la signora Nancy Edison uscì dallo studio del direttore tenendo per mano il suo piccolo Thomas. Era un ragazzetto buffo, col naso a punta e gli occhi di un limpido azzurro. Adesso che tutto era finito, la vita si riapriva davanti a lui come il grande cielo del Michigan dopo la pioggia. Adesso era certo che in quella scuola non ci sarebbe tornato mai più. E un'altra cosa era certa, che nessun altro bambino del mondo aveva una mamma come la sua.
Ha scritto William Simon che quel giorno del 1855, quando Thomas Edison abbandonò la scuola di Port Arun, nello stato del Michigan, avrebbe cambiato la storia del mondo. In certo senso, questo può anche essere vero, se non altro per la carica di rivincita che il rifiuto avrebbe innescato nel ragazzo. Bisogna aggiungere però che molti rifiutati si spengono, confermando il giudizio dei loro insegnanti, ed anche quelli che riescono a smentirlo non cambiano necessariamente le sorti del genere umano, di solito cambiano solo le proprie, restando ignoranti, ma diventando ricchissimi.
Se è vero che il buon giorno si vede dal mattino, Thomas Edison avrebbe dovuto appartenere soltanto a quest'ultima categoria. A 12 anni, dopo aver letto i principi di Newton ed averne ricavato, così racconterà, un invincibile disgusto per la matematica, il piccolo Thomas si mette a vendere giornali sul treno che va da Port Arun a Detroit. Il treno parte ogni mattina alle 7 e arriva alle 11, percorrendo i 100 chilometri del tragitto alla media di 25 chilometri l'ora. Alla sera ritorna partendo alle 17.30 e arrivando alle 21.30. I guadagni sono scarsi, ma Thomas inventa subito il sistema per aumentarli. Per cominciare, visto che i viaggiatori hanno sempre appetito, prende una licenza per vendere anche frutta e panini. Ma soprattutto studia i suoi possibili clienti per capire perché certe notizie fanno vendere i giornali e certe altre no.
Così raccontava il programma Terza Pagina nel 1980 di Thomas Edison, Il gusto dell'invenzione, questo è il titolo completo. Ve lo consiglio, è una bella, un bell'ascolto leggerlo. Adesso io vi ho trascelto qualche minuto, però è una bella storia quella di Thomas Edison, genio pratico, avete sentito, non ha mai usato la matematica più complicata per le addizioni, le sottrazioni. E poi un'altra cosa volevo aggiungervi che ho scoperto da un'altra parte. Stiamo parlando dell'invenzione del fonografo, che appunto risale ufficialmente al 21 novembre 1887. Questo primo apparecchio capace di registrare e riprodurre la voce umana. Ma allora sapete qual è stata la prima frase incisa nella storia? Una semplice filastrocca inglese: Mary had a little lamb, che significa Mary aveva un piccolo agnello. Da quel momento il mondo della musica e della comunicazione non sarebbe mai più stato lo stesso, perché il suono a quel punto diventa memoria. E il mondo non smise di ringraziarlo. Adesso vi sto per proporre un altro gioiellino, perché nel 1900 all'Esposizione Universale di Parigi viene presentato il fonografo Edison. L'imperatore d'Austria, Francesco Giuseppe, registra alcune battute dove ringrazia Edison.
Tracce.
Sarebbe facile guardarsi appena scivolare via, ma la mano mi cade nella tua, e col fatto che si resta amici, com'è giusto che sia, scarto l'idea di domandare a te senza di me cosa si fa nei pomeriggi troppo blu. Senza me chi sarà a darti un bacio di più? Sarebbe inutile parlare ancora dei problemi miei, li conosci e sai che mi arrabbierei. Così mi chiedi se ho mangiato un uovo, che bambino sei, non cambi mai, perché non dici che senza di me la vita sa di me, senza i sorrisi che ti mescolavi al mio caffè. E come sta la pianta che io ho lasciato senza dirle addio? E la gente mi chiede mai perché non ci sono, che il buio quando scende giù senza me. senza di te, senza di te, senza di te.
Nei Grigioni, a causa di un incidente, ci sono rallentamenti al passo dello Julier tra Marmorera e Bivio in entrambe le direzioni. A Soletta ci sono invece forti rallentamenti sulla A1 tra Krickstetten e raccordo di Erkingen in direzione di Zurigo, con ritardi fino a 30 minuti.
So slashed and torn.
Under Pressure nacque quasi per caso nell'estate del 1981 a Montreux, in Svizzera. I Queen erano lì per registrare l'album Hot Space, mentre David Bowie stava lavorando a un altro progetto nello stesso complesso. Bowie inizialmente doveva creare, stava progettando un'altra canzone, e però così nacque, non fu soddisfatto e allora propose di creare qualcosa di nuovo e nacque appunto Under Pressure. Abbiamo parlato e sono arrivate le 14:43 minuti. Dicevo, del fonografo di Thomas Edison, il primo strumento capace di registrare e riprodurre la voce umana, un'idea che sembrava nel 1877 fantascienza e che ha aperto invece la strada alla musica, alla radio, alla comunicazione moderna. E attenzione, perché più di un secolo dopo, negli anni 90, altri sognatori immaginavano il futuro, il 2000 visto dai sedicenni. Ascoltiamo ora come lo raccontavano in un servizio televisivo Argomenti del 1982.
Come ti immagini il mondo nel 2000?
Ma penso un mondo abbastanza catastrofico, perché con tutta la tecnologia, penso che la tecnologia faccia tutto al giorno d'oggi, no? E adesso abbiamo visto questo enorme progresso della tecnologia dal 1900 fino adesso, in 80 anni, una cosa enorme. Penso adesso in 20 anni ci sarà tutto cambiato.
In che senso?
Ma forse in senso peggiorativo, o che si facciano delle nuove scoperte che riescano a compensare lo scompenso che c'è adesso, no? Perché ci sono i lati positivi e i negativi, e per compensare i lati negativi magari si faranno delle nuove scoperte per permettere questa cosa.
Non si riusciranno a risolvere i problemi che ci sono adesso, mi riferisco specialmente ai problemi di tipo energetico, e quando sarà troppo tardi cercherà di correre ai ripari disperatamente e ci sarà un profondo cambiamento nella società che lascerà un segno profondo per molto tempo. A meno che succeda, non so, un conflitto nucleare, una cosa simile, che non resti più niente. Quello non lo so, non si può escludere niente. Può darsi anche che tutto si migliora, si ritorna andare tutto in bicicletta e così, però non lo so. Sono molto incerto su questa cosa. Spero che nel 2000 sarò ancora vivo e potrò vedere di persona cosa ci sarà.
Come vedi il mondo nell'anno 2000?
Ma non troppo roseo, perché non so, cioè per noi giovani che diventeremo adulti, spero, e sarà forse come oggi, ma per i giovani sarà più difficile vivere.
In che senso?
Perché più si va in avanti, più per il giovane diventa più difficile.
Continuando avanti così, forse non ci sarà neanche, perché si parla sempre di guerra, guerra, guerra fredda, e con le armi che si hanno adesso è un attimo far diventare un deserto tutta la terra.
Ma mi immagini che è come adesso nel senso di persona, dalla gente, da come sa vivere, perché le mie tan lontane al 2000, e pensi mie che in poco tempo si potrebbe fare di tanti roba. Come sa di se dal 2000 che esce, dal 2000 che... Secondo me si dovrà vivere come si vive adesso,
cioè?
Sperando da migliorare i roba che ho mia, e dopo pensi che è mio problema. Se continuerà a vivere, se andrà avanti.
E via! Dunque, dal pessimismo alla resilienza, praticamente. 1982, questo giovane ci consegna una verità senza tempo. Bisogna andare avanti, ma certo. Io vorrei sapere una cosa, perché queste giovani voci, facendo i calcoli, allora eravamo nel 1982, avevano 16 anni, oggi dovrebbero avere 59 anni. C'è qualcuno tra voi che si è riconosciuto? Sarebbe bellissimo. Le abbiamo ritrovate, vi abbiamo ritrovati in un servizio televisivo del programma Argomenti del 1982, appunto.
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I
worries. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need.
14:51. Oggi abbiamo ricordato a Tracce la giornata internazionale della televisione, Finestra sul mondo, archivio di memorie come la radio d'altronde. E Tracce torna lunedì a partire dalle 14 con altre voci dal passato che parlano al presente. Io vi auguro un buon pomeriggio di radio. Dopo le notizie saremo con Loriana Sertoni per una nuova edizione di Passaggi. Io adesso però voglio proporvi un ultimo viaggio di Tracce. Potete scegliere, possiamo scegliere insieme la prima, la seconda o la terza classe. La prima tra lusso e vanità, la terza tra speranza e miseria, pura poesia.
Classe costa 1.000 lire, la seconda 100, la terza dolore, spavento, puzza di sudore dal boccaforte, odore di mare morto. Signor capitano, mi stia a sentire, ho belle pronte le 1.000 lire. In prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni e da Parigi ha comprato un cappello. Se ci invitasse al suo tavolo a cena stasera, come sarebbe bello. E con l'orchestra che ci accompagna, con questi nuovi ritmi americani,
saluteremo la Gran Bretagna col bicchiere fra le mani e con il ghiaccio dentro al bicchiere faremo un brindisi tintinnante a questo viaggio davvero mondiale e a questa luna gigante. Si viaggia male, questa cuccetta sembra un letto a due piazze, ci si sta meglio che in ospedale, ma noi cafoni ci hanno sempre chiamati, ma qui ci trattano da signori, che quando piove si può star dentro, ma col bel tempo veniamo fuori, su questo mare nero come il petrolio, ad ammirare questa luna metallo. E quando suonano le sirene ci sembra quasi che canti il gallo, ci sembra quasi che il ghiaccio che abbiamo nel cuore piano piano si vada a squagliare in mezzo al fumo di questo vapore, di questa vacanza in alto mare. E gira, 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 gira l'elica, e gira che piove e nevica, per quei ragazzi di terza classe che per non morire si va in America. Marconista sulla sua torre, le lunghe dita celesti nell'aria, trasmetteva saluti e speranze per questa crociera straordinaria, e riceveva messaggi d'auguri in quasi tutte le lingue del mondo, comunicava tra Vienna e Chicago in poco meno di un secondo. E la ragazza di prima classe, innamorata del proprio cappello, quando la sera lo e ballare lo trovo subito molto bello, forse per via di quegli occhi di ghiaccio così difficili da evitare, penso magari con un po' di coraggio prima dell'arrivo mi farò baciare. E com'è bella la vita stasera, tra l'amore che tira e un padre che predica, per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America.
Tracce.